Cos'è la comunicazione e quante sfaccettature ha? Quanto di ciò che viene trasmesso dai media è verità e quanto mistificazione? Quanto nell'informazione è autentico giornalismo? Fabbrica della comunicazione, il linguaggio dei media. Per scoprire la struttura e i meccanismi di radio, TV e web, apprendere i segreti del parlare in pubblico, relazionarsi con gli altri in modo corretto e riuscire a capirsi al di là delle parole. Fabbrica della comunicazione, il linguaggio dei media. Il libro di Beatrice Silenzi, disponibile in tutte le librerie, store online e anche in formato ebook.
Eccoci qua, buonasera. Benvenuti, ben ritrovati a una nuova diretta, un nuovo appuntamento con Inesargo.it, con la cultura, con l'arte, con il mondo interiore, questa sera con l'attualità. Questa sera veramente toccheremo alcuni temi che sono molto presenti in Italia e nella vita di tutti i giorni. Sono i temi legati alla comunicazione, al mondo mainstream, alla controinformazione, al pensiero unico, a come la gente si documenta, a come la gente si informa, quindi veramente un tema scottante. E lo faremo con un ospite d'eccezione, naturalmente, perché è davvero un grande onore averla con noi questa sera. Lei è scrittrice, conduttrice radiotelevisiva, giornalista da tantissimi anni. Direi che è una di quelle professioniste dell'informazione che ha quelle tre qualità che io ritengo assolutamente essenziali: la libertà, l'indipendenza e il coraggio. Un caro saluto con grande, grande gratitudine a Beatrice Silenzi con noi questa sera.
Grazie, una presentazione fantastica. Grazie molte.
Beatrice. Grazie veramente. Allora, come sempre, ci faremo una chiacchierata di tre quarti d'ora, 50 minuti indicativamente. Ci sarà naturalmente la possibilità, come sempre siamo in diretta sia su Facebook che su YouTube, per tutti quelli che ci stanno seguendo, di interagire con l'ospite, di interagire con noi. Quindi fate domande, fate osservazioni, noi li andremo a leggere verso la fine, dopo aver chiuso un po' il percorso che ci siamo dati per affrontare i tanti temi che questa sera toccheremo. Allora, Beatrice, io partirei da il tuo penultimo libro, quindi Il pensiero degli altri. Eccolo qua. Il pensiero degli altri è un libro che, se non sbaglio, è uscito più o meno inizio estate 2021.
I primi di giugno dell'anno scorso, sì.
Esatto. È un libro che mi ha colpito moltissimo perché è diviso in due parti. La seconda parte, appunto, è il pensiero degli altri. Gli altri, tutti coloro i quali per svariati motivi non hanno la possibilità di parlare ai grandi organi di informazione, appunto al mondo mainstream. Ma la prima parte è molto personale, molto biografica, racconta come tu, appunto, lo dice il sottotitolo, sei passata dal mainstream alla libera informazione. E allora io volevo un po' ripercorrere questo passaggio. Quindi tu sei naturalmente una conduttrice radiotelevisiva di un'emittente del centro Italia, siamo indicativamente a inizio pandemia, hai una trasmissione del mattino che parla di certi argomenti, dai voce a personaggi che non trovano voce nel mondo mainstream. A un certo punto vieni contattata dal tuo editore. Cosa succede?
Succede quello che presumibilmente succederebbe sempre qualora ci fossero dei giornalisti capaci di prendersi la responsabilità del loro mestiere. E quindi questa cosa purtroppo non va a braccetto con quello che è un sistema di propaganda che attualmente imperversa sui mezzi di comunicazione di massa, e quindi una voce che risuona libera deve essere silenziata, e così è stato anche nel mio caso. Perciò molto semplicemente sono stata invitata a chiaramente restare come conduttrice radiotelevisiva e giornalista e direttore responsabile della stessa emittente, ma a portare fuori quelli che erano contenuti non graditi. Ora, sul momento chiaramente non c'è stata nessuna modalità né di ritorsione né di altro, insomma, nei confronti miei da parte degli editori, perché c'è anche da sottolineare che sono in questa emittente da 30 anni, come scrivo nel libro successivo. Ma più che altro lì era una questione, mi è stato detto, commerciale. Quindi sponsor che non gradiscono un certo tipo di informazione, ascoltatori che sono contrari a ugualmente una narrazione differente, era anche un periodo diverso. Oggi probabilmente fare la stessa cosa sarebbe più facile, io l'ho fatta proprio fin dagli esordi della pandemia, quindi in un periodo che va da marzo, anche se avevo cominciato un po' prima comunque nel portare certo tipo di argomenti, però da marzo a luglio è stato veramente il clou nel 2020 di una situazione drammatica che abbiamo vissuto, quindi pieni lockdown e via dicendo. E quindi questo, secondo il mio parere, urtava molto la sensibilità di chi anche si trovava da semplice fruitore, semplice ascoltatore, quindi abbiamo ricevuto veramente molte critiche per questa cosa. Quindi molto semplicemente ho preso tutto quanto quello che mi apparteneva lì e l'ho riversato in un canale YouTube che comunque riscuote un buon successo sul web e su un sito che si chiama Fabbrica della Comunicazione, che è il mio sito di informazione indipendente, dove vengono riportati questi contributi quotidiani, ma anche molti speciali, molte altre cose, anche altri contributi di altri esponenti di questo pensiero. Quindi anche degli altri a cui facevi riferimento prima, parlando del libro, che sono personaggi che vengono dal giornalismo oppure dall'economia, dalla giurisprudenza, medici, biologi, ricercatori, insomma è stato veramente un percorso molto bello in cui ho avuto modo di imparare anche tantissime cose.
Sì, tra l'altro ricordiamo, perché molte persone probabilmente non lo sanno ancora oggi, che sono stati stanziati proprio dei fondi per le emittenti radiotelevisive locali che avessero accettato di mandare in onda sostanzialmente una comunicazione molto istituzionale, quasi sì, degli spot sostanzialmente, 50 milioni nel 2020 e 20 milioni nel 2021, quindi non proprio spiccioli. Questa sì, è... passami il termine, si può veramente intendere come un'ingerenza, perché di fatto poi per l'utente che sta dall'altra parte è anche difficile riuscire a distinguere tra spot e giornalismo, o sbaglio?
Allora, intanto non sono delle parti giornalistiche, sono dei veri e propri spot pubblicitari. Io credo che rasentino la propaganda invece che lo spot pubblicitario, cioè nel senso non c'è giornalismo, quindi sono comunque dei contributi che vengono dati alle emittenti, sono stati dati per occupare degli spazi che altrimenti sarebbero stati pubblicitari per altre aziende. Quindi è un po' come se formalmente lo Stato avesse acquistato dei passaggi pubblicitari e fino a qui insomma tutti gli editori potrebbero dire non c'è nulla di male, cioè lo Stato compra da me dei messaggi e io metto in onda la pubblicità che mi viene richiesta. Quello che io ho sempre sottolineato in questa cosa è che appunto il messaggio è fortemente manipolativo e di propaganda, quindi sostanzialmente volto più alla persuasione dell'ascoltatore che non a un'informazione.
Questo direi che è abbastanza grave, ma insieme a tutto questo però, e qui passerei proprio al punto successivo, poi mando in onda un video divertente e vi spiego poi di cosa si tratta, ma probabilmente molti l'avranno già visto. Dicevo, insieme a questo investire, se vogliamo dire così, dello Stato in spot istituzionali, abbiamo però una disaffezione progressiva delle persone sia rispetto alla carta stampata che alla TV generalista, perché negli ultimi 10 anni i dati ci dicono che la vendita dei quotidiani si è dimezzata, è tantissimo. E per quanto riguarda la TV generalista abbiamo una fuga media, questi sono dati dello scorso autunno, di circa 2 milioni di spettatori proprio nell'arco della giornata. Quindi la cosiddetta fascia del prime time ormai raggiunge pochissimi italiani, meno del 40% tra le 20:30 e le 22:30. Ecco, questi sono dati significativi, non so se si possono spiegare esclusivamente con, che ne so, la diffusione delle TV a pagamento o di internet rispetto appunto alla crisi dell'editoria.
Ah, io riguardo alla crisi dell'editoria credo che questa sia cominciata ben prima del Covid. Ci sono dei giornali storici che hanno chiuso i loro battenti molto prima che la pandemia arrivasse nel nostro paese, quindi c'è una disaffezione in realtà generalizzata da parte di coloro che non amano più leggere il quotidiano, che lo trovano noioso ma soprattutto troppo prolisso, e la maggior parte della gente ha bisogno di un'informazione ultra rapida. Leggere già qualcosa che abbia più di 3 righe è assolutamente improponibile oggi, in cui c'è una fruizione veramente in velocità. Non solo, i giornali secondo me avevano anche un'altra pecca, un'altra criticità, che è quella di riportare le notizie del giorno prima, quindi nel momento in cui oggi tutto va velocissimo, chiaramente quello che è online ha più vantaggio rispetto a tutte quante le altre cose, quindi la radio per esempio è un mezzo che vive proprio di diretta e vive chiaramente grazie al fatto che la notizia appena esce subito viene resa nota. Il giornale no, il giornale appunto, come dicevo, vive per il giorno dopo. Probabilmente hanno sbagliato molti editori a non creare delle nicchie particolari, per esempio in un commento qualcosa di più costruito per quello che riguardava questi articoli. Fatto sta che comunque molti hanno chiuso. Per quello che riguarda il discorso della televisione, mi piace pensare che la gente si sia disamorata perché ha capito che era troppo ripetitivo questo messaggio, tutti quanti proponevano le stesse cose, e anche adesso mi sembra che, pur cambiando la situazione contingente, siano comunque rimasti gli stessi schemi.
Assolutamente, mi hai dato il lancio perfetto, perché a fine novembre tu sei stata ospite di Floris di martedì, sì, sulla 7, e io appunto ho visto la registrazione della puntata. A un certo punto ti viene chiesto: ma che cos'è il mainstream?
Sì.
E quindi tu ti impegni a dare una definizione, e al termine di questo pensiero, lui fa questa buttad meravigliosa, credendo probabilmente di essere divertente, e la vediamo insieme e poi la commentiamo.
Questo libro, no?
Sì.
È la forza di gravità. Questo è mainstream.
No, parlo del fatto che nell'ambito scientifico non ci sono soltanto persone che si esprimono attraverso la televisione, e lo hanno fatto, come ripeto, tanti virologi e tanti medici. Ci sono tantissime altre persone che lo stanno facendo in questi mesi, lo hanno fatto sul web, perché non sono state ascoltate, diciamo, dai canali di comunicazione di massa. E questo è il problema principale.
Allora,
ecco, tra l'altro è molto divertente vedere la Calavotti che fa segno di no con la testa. No, non è così, non va bene. La domanda proprio mi viene così dal cuore, no? Come riuscire a mantenere una calma così impeccabile in una situazione di questo tipo? Perché chiaramente cadrebbero le gonadi a chiunque, mettiamola così.
Beh, allora, in realtà questa cosa qua mi aveva
è una tipica modalità di comunicazione.
Sì, esatto. Mi aveva molto incuriosito questo modo del tutti contro uno. Beh, come ho mantenuto la calma, che è la domanda che mi fanno tutti, è perché tendenzialmente sono abituata proprio a questo modo di lavorare, sono abituata all'imprevisto facendo la radio da tantissimi anni, quindi siccome posso aspettarmi qualsiasi cosa da una diretta, cerco sempre di trovare, diciamo così, l'aspetto sul quale aggrapparmi. Il discorso lì è stato curioso perché in realtà Sileri cercava di convincermi, cercando di riportarmi sulla retta via, e quindi è stato tutto una cosa curiosissima che si è svolta in 20 minuti, ma che sono letteralmente volati, cioè quindi molto scandaloso il fatto di avere sempre la possibilità di parlare per 15 secondi, poi come dici qualcosa che non va bene, subito ti tolgono la parola, poi però la danno a un altro che dice la cosa opposta a quella che hai detto tu, poi cambiano l'argomento, per quando ritorna di nuovo a te tu ti devi ricordare quello che dice questo e quell'altro, perché così cerchi un po' di riportare anche alle tue argomentazioni. Beh, devo dire che è stata una bella impresa. Sì, assolutamente. Sì,
tra l'altro, ecco, perché poi naturalmente estrapolare un piccolo frammento magari può indurre una falsa interpretazione. Ricordiamoci che in quel momento stavi semplicemente dicendo: fate parlare voi come mainstream sempre gli stessi, guardate che ci sono anche altri professionisti in vari ambiti che avrebbero tutte le carte in regola per poter dire la loro, ma non vengono invitati semplicemente perché hanno un pensiero o si permettono di avere un pensiero divergente o si permettono di porre delle domande e quindi di avere dei dubbi. Tutto qua. E invece c'era appunto uno studio 8 contro 1, non so quanti, addirittura il conduttore che dovrebbe essere neutro.
Esattamente, ma lì il discorso è stato un po' questo, infatti, cioè sono andata lì con questa idea, cioè il fatto di poter esprimere anche l'opinione di coloro che normalmente lavorano soltanto sul web, e è un vero peccato perché ci sono delle personalità estremamente interessanti che andrebbero ascoltate, come pure ci sono degli scienziati che avrebbero potuto dire la loro riguardo al discorso pandemico, eppure insomma evidentemente anche così non c'è stata questa apertura. Però so che successivamente al mio invito hanno cercato di reclutare qua e là anche altre persone, anche altri comunicatori del web, e per quello che mi riguarda questa cosa del libro mi è stata riferita anche da Mediaset, dove sono stata anche peraltro un altro paio di trasmissioni, e gli autori di altre trasmissioni hanno trovato questa trovata estremamente curiosa e fuori di testa, per cui hanno poi deciso di invitarmi proprio per quel motivo. Cioè, quindi, paradossalmente,
ha funzionato. Così.
Sì, ha funzionato, nel senso che è una cosa che ha creato un po' di curiosità, no? Se vuoi. Sì. Ma non era quello che mi ero prefissa, cioè in realtà.
Hai preso il toro per le corna perché hai l'esperienza per farlo, naturalmente, però insomma, chiaramente era l'idea probabilmente un'altra. Cioè,
beh sì, assolutamente. Sì,
semplicemente raccontare a un grande pubblico che ci sono anche altre persone che la pensano diversamente.
Esatto.
Un altro problema del giornalismo, non solo italiano naturalmente, è che vi è una concentrazione di tante testate, di tante emittenti in pochi gruppi editoriali, i quali gruppi editoriali a loro volta fanno capo a grandi potentati economici. Quindi se questa è la struttura dell'informazione, è difficile pensare che il giornalista poi sia indipendente nel suo formulare le sue, come possiamo dire, le sue opinioni, comunque nel fare il suo lavoro, e piuttosto invece non sia succube di un meccanismo che è più grande di lui, più in alto di lui. Quindi penso, non so, al gruppo Gedi, che controlla tantissimo dell'informazione italiana. Io penso al gruppo Rizzoli, il gruppo facente capo a Berlusconi, insomma. Ricordiamoci che per il WordPress Freedom Index di Reporter Senza Frontiere l'Italia è al 41esimo posto, nella classifica della libertà di stampa, quindi qualcosa vorrà dire.
Sì, ai noi. Credo che queste siano delle tematiche che abbiamo sviscerato tantissime volte proprio in questi ambiti e sempre in questi ambiti, perché anche questi sono argomenti che poi non arrivano nemmeno lontanamente in un mezzo di comunicazione di massa, perché non sono di interesse, perché comunque cioè, chi è che si parlerebbe contro? Quindi sì, si rispondono a delle logiche, si fa capo alle lobby e a tutto il resto, ma insomma credo che siamo stati già abbondantemente abituati a questa modalità e la conosciamo molto bene. Non credo che serva vivere nella controinformazione per rendersi conto di quello che è, basta semplicemente farsi due domande.
Una possibile soluzione a questa situazione sarebbe il finanziamento pubblico all'editoria, no? Però, come spieghi nel tuo libro, anche questo aspetto è minato da tutta una serie di rapporti clientelari che poi chiaramente favoriscono le emittenti o comunque le testate che hanno un appoggio politico considerevole in Parlamento.
Sì, vale sempre la stessa regola, comunque sia. Cioè, purtroppo il mestiere del giornalista, che è quello che, come dicevamo, intanto si basa sulla deontologia, e io ci credo molto. Mi sono ritrovata qualche giorno fa a chiacchierare con un collega. Mi sono anche scoperta ancora una volta un idealista. Però per me è così. Il giornalista vive di questo mestiere, e un giornalista con la G maiuscola esiste ancora, quindi non è che voglio etichettare tutti quanti, anche perché poi già le etichette ce ne sono a iosa dal mainstream verso la controinformazione, quindi non intendo fare lo stesso gioco, non mi interessa. Quello che vorrei è semplicemente far notare che i professionisti dell'informazione mainstream prendono delle cantonate clamorose, sono mendaci, portano un'informazione che molto spesso è più simile alla propaganda che a una informazione libera e corretta, e poi soprattutto non sono pluralisti, quindi cioè, siamo proprio per forza. Ma io pensavo anche più bassi del 41esimo posto.
Tra l'altro, proprio questo fenomeno delle bufale o fake news, che dir si voglia, è sorto essenzialmente durante la pandemia, cioè prima non è che se ne parlasse così tanto, e ha preso di converso ampio, così, ampio spettro il fenomeno dei fact checkers e dei debunkers, cioè chiaramente professionisti anche lì che nel caso dei fact checkers vanno a verificare i fatti e nel caso dei debunkers vanno a smontare le bufale.
Sì.
Nel libro riporti un sondaggio condotto lo scorso ottobre dall'Istituto Demopolis per Radio 1 RAI, dove appunto si legge che il 45% dei cittadini italiani dichiara di saper distinguere una notizia vera da una bufala, quindi meno della metà. Contemporaneamente il 42% degli italiani afferma di dubitare spesso della credibilità delle notizie che passano sui media tradizionali, ma attenzione, ben il 75% afferma di preferire i media tradizionali, quindi appunto e quelli che hai citato tu, i professionisti dell'informazione, rispetto alla rete. Come commentare questi dati?
Ma io intanto quando ho letto mi sono veramente molto meravigliata che ci fosse questo 40%, perché mi sembra invece in realtà molto molto meno. Cioè in realtà credo che molte meno persone allo stato attuale abbiano veramente un'esatta e chiara visione di quello che sia una bufala e la sappiano distinguere, cioè sappiano veramente distinguere una notizia falsa da una vera. In più, certamente ci sono anche delle mistificazioni che vengono continuamente portate alla ribalta, fino ad arrivare ai filmati recentissimi, frutto di film e di videogiochi piuttosto che reali. Quindi rimango sempre abbastanza sconcertata, davanti a questa sorta di narrazione che viene fatta. Invece l'altro dato, insomma, laddove c'è una grandissima affluenza ancora di persone che si avvalgono dei media tradizionali, credo che sia invece perfettamente rispondente al vero. È così, ci sono persone che accendono la televisione dalla mattina fino alla sera in maniera ininterrotta e ascoltano un programma dietro l'altro continuamente. Adesso ci sono le immagini della guerra, ma fino a qualche mese fa c'erano ancora i virologi star televisivi, quindi certo. Insomma, cambiano i contesti, ma le modalità, come dicevo prima, di manifestazione dell'informazione restano sempre gli stessi.
A questo punto mi viene proprio da chiederti che senso ha la figura del giornalista oggi. Cito paro paro un periodo che hai messo proprio all'inizio del tuo libro di Giulietto Chiesa, che così sentenziava: una volta fare il giornalista era letteratura, era andare all'estero o girare l'Italia per raccontare la vita. Oggi fare questo mestiere significa mettersi davanti al PC e fare la collazione dei messaggi che arrivano. Chi vuol fare questo mestiere deve sapere che è condannato a una vita di routine noiosa e non creativa, tanto più se ha intenzione di raccontare la verità. In quel caso sarà espulso da questo mondo molto velocemente, oppure dovrà accettare altre condizioni. È così?
È così. È così nella stragrande maggioranza dei casi, e io, come ti dicevo, confido sempre nel fatto che da idealista ci possa sempre essere il giornalista con la G maiuscola che possa invece fare esattamente il contrario di quello. Oggi chi vuole comunque agire in questo modo lo può fare morendo di fame praticamente, però essendo comunque fedele a quello che è il suo aspetto più deontologico. Quindi sì, ci sono delle logiche di potere che comprimono proprio questo mestiere, lo strizzano, e questo fa sì che appunto molti prendono sempre la stessa velina, poi magari potrebbe anche essere una bufala, e la ripropongono su tutte quante le testate. Molto chiaramente, come abbiamo già visto, è una narrazione che era sempre uguale, sempre la stessa, soprattutto certo, durante il discorso della pandemia, e la stessa cosa succede adesso. Credo che chi vuole veramente però portare avanti questo mestiere deve avere le spalle coperte, deve fare un altro lavoro che gli possa garantire di potersi sostenere, perché molto probabilmente sarà un giornalista che vivrà sul web con tutte le miserie che ci sono sul web, perché chiaramente è tutto un continuo di donazioni, di richieste, che per carità, insomma, non c'è niente di straordinario, niente di male, anzi, è un lavoro e come tale deve essere retribuito. Quello che mi aspetterei è che gli utenti fossero i primi a sentirsi di dover contribuire al mestiere di persone che fanno questo lavoro, che informano in maniera seria e corretta, e quindi magari spegnere un po' più la televisione e contribuire invece al lavoro di chi sa farlo bene.
Sì, in effetti appunto questo è un fenomeno che stiamo notando in questi mesi, proprio anche in questi ultimi due anni, che un certo tipo di giornalismo indipendente, o che mira a essere indipendente, si vuole sganciare, no, dal cappio dei grandi gruppi editoriali, e chiede supporto direttamente ai suoi, sì, lettori. È una sorta di crowdfunding, sostanzialmente.
Sì, questo è. Sì, sì, esatto. Non c'è niente di male, ripeto. Però ecco, poi sta un po' anche a te, a come sei tu, proporti in questo modo, chiedere di essere sostenuto da chi ti segue.
C'è un aspetto della serata che volevamo toccare, che è quello del pensiero unico.
Sì.
L'abbiamo anche riportato nel titolo della serata. Il World Economic Forum del demiurgo Klaus Schwab ha pubblicato a giugno una notizia per cui pare che stia finanziando un progetto che si basa naturalmente sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale allo scopo di individuare in automatico, quindi senza l'utilizzo dell'essere umano, ma attraverso un raffinato, più ancora, no, del sistema algoritmico attuale di Facebook, quindi proprio intelligenza artificiale, un sistema per, dicevo, identificare, circoscrivere e quindi espellere tutti i portatori di notizie non confacenti alla narrazione ufficiale. D'altra parte, questo non deve stupire più di tanto, perché se noi andiamo sul sito del World Economic Forum e andiamo a cliccare su quella che viene definita la mission, leggiamo testualmente: coinvolgere i principali leader politici, culturali e commerciali per plasmare le agende globali, regionali e industriali. Quindi sostanzialmente uniformare. Cosa ne pensi, da giornalista che fa questo mestiere da tanti anni, a leggere e ad ascoltare cose di questo tipo?
Beh, penso che esattamente stiamo andando in una direzione che sembra essere assurda e presumibilmente, non so, forse non ci aspettavamo tanto, anche se sussistono perfettamente già, no, i prodromi di tutta quanta questa cosa, e quindi chiaramente non sono cose che vengono date in pasto a tutti adesso. Quello che mi viene da dire è che nelle parole del senatore Monti ho trovato ancora una volta, come dire, il modus operandi che c'è sempre in linea di principio, e cioè l'informazione deve essere data, somministrata dall'alto, e quindi quella è. E quindi se tu provi a farti una domanda, provi a avere un dubbio, vieni come sempre silenziato, tacitato, censurato, cose che sono state fatte a piene mani, proprio a profusione in questi mesi, nei confronti di tutti quanti quelli che hanno tentato di proporre informazione alternativa, pensiero critico, valutazioni diverse. Non si può parlare di politica in un certo modo, non si può parlare oggi di guerra in un certo modo, come non si poteva parlare di Covid in un certo modo. Chiaro che sono cose che destano preoccupazione. Ecco, forse questa è la cosa più importante. Cioè, al di là dell'aspetto del giornalista, che quindi, come dicevamo prima, il pluralismo e il fatto che comunque è un mestiere problematico, ma io credo che sia un problema per tutti, perché in realtà viene minata la nostra stessa libertà.
Certamente.
Consideriamo che già soltanto con la tessera verde questo è, cioè ribadisco un concetto già espresso, ma facciamo oggi con una tessera ciò che 2 anni fa facevamo senza. Quindi,
certo, perché la tessera trasforma dei diritti in concessioni, esatto. A tempo, peraltro.
Sì, sì, con la felicità di aver trovato finalmente la libertà e la sicurezza.
Tra l'altro, appunto, come dicevo prima, ad ascoltare queste parole oggi, ripeto, è un'intervista di fine novembre,
sì.
Viene da sorridere, perché in effetti, e lo dicevi prima, c'è una comunanza tra il tipo di informazione che oggi parla della guerra rispetto all'informazione che parlava del Covid un anno fa o 2 anni fa. Cioè, qual è la comunanza? È il fatto che ci troviamo di fronte a una comunicazione di guerra, perché è una comunicazione unidirezionale.
Sì.
Tanto più che, appunto, durante la pandemia si utilizzavano costantemente termini presi dal linguaggio bellico, quindi un linguaggio aggressivo, un linguaggio come lockdown, come coprifuoco, come i disertori, come i negazionisti, il nemico invisibile, le trincee delle terapie intensive, eccetera, eccetera, eccetera. Il diverso demonizzato e poi la cosiddetta tecnica oratoria, no, della mozione degli affetti, per cui le emozioni vengono indirizzate verso stati d'animo predeterminati. Io ho la sensazione che non sia casuale, cioè siano tecniche comunicative buone per gestire una società che va verso una progressiva militarizzazione, sostanzialmente. Una militarizzazione funzionale a controllare, contingentare, se possiamo dire così, gli sconvolgimenti che sono in atto. È la mia interpretazione, non so cosa ne pensi.
Penso che sia di fatto così, anche se poi se osi dire queste cose un po' più ad alta voce o un po' più ripetutamente ti danno del complottista, neanche
naturalmente
ovviamente
ma tanto.
Però capisci che sì, effettivamente dei dubbi la gente se li fa. Si cominciano a guardare intorno molte più persone rispetto al 2020, fortunatamente, però ancora ritengo che non tutti abbiano veramente compreso la portata del messaggio che c'è, quindi mi aspetto sicuramente delle cose migliori per il futuro, però è ovvio che molte cose che ci sono state propinate, quindi come dicevi anche tu, questa questione del linguaggio bellico, di cui peraltro parlo anche nel libro Del pensiero degli altri, beh, sicuramente sono state cose che ci hanno segnato profondamente, certo. Sono cose che hanno inciso moltissimo sulle nostre emozioni, sui nostri rapporti interpersonali con le persone che ci sono state più vicine, quelle che non riconoscevamo più, ma soprattutto, e questa forse è una cosa che io un po' temo, l'unica che temo, è che alla fine abbiamo tanto sofferto, ma poi noi italiani tendiamo anche un po' a dimenticare e credo che forse già quando tu racconti queste cose forse qualcuno dice ah sì è vero, ah sì già il coprifuoco, ah sì già, e più passa il tempo e più queste cose vanno nel dimenticatoio e questo è molto grave perché poi di fatto quando si dice la storia si ripete, è così perché le persone si dimenticano i fatti salienti oppure come se non li avessero nemmeno mai vissuti.
Mi viene in mente una dichiarazione di qualche giorno fa di un ex membro, perché è stato sciolto dal Comitato Tecnico Scientifico, Donato Greco, che testualmente, mi pare, a Un giorno da pecora, trasmissione Radio Rai,
sì,
ha dichiarato: la difficoltà è stata dover suggerire misure di contenimento la cui dimostrazione scientifica di efficacia era debole, cioè lo sapevano. Mentre invece i costi sociali erano certi e sapevano anche questo.
Sì.
Ora, io non lo so, forse come te sono un idealista, però intanto in un paese normale una dichiarazione di questo tipo, tra l'altro così sconfessata pubblicamente, senza vergogna, a distanza di poco tempo, non è che sono passati due secoli da quello che abbiamo vissuto, dovrebbe quantomeno, non so, richiamare le attenzioni di qualcuno, no? Dice, ma come? Quindi lo sapevate? Quindi lo facevate pur sapendolo? Che già è abbastanza curioso.
Ma guarda che questa è una cosa che è venuta già fuori diversi mesi fa, in realtà, perché c'è una notizia simile, per cui si imputò a Conte proprio questa situazione, cioè il fatto che comunque il governo non aveva seguito il pensiero, no, il parere del CTS anche in quel caso. A volte si è detto che insomma abbia agito in maniera troppo lasca, altre volte in maniera troppo restrittiva. Fatto sta che queste non sono nemmeno le incongruenze più grandi, perché le incongruenze maggiori, e tu lo ricorderai sicuramente, sono proprio quelle che abbiamo vissuto fino a due mesi fa, al ristorante, al bar, certo, a scuola, al lavoro. Cioè, siamo arrivati alla follia più totale. E la mascherina su e giù, a seconda se sei in piedi, se sei seduto, a seconda se cammini, se devi andare in bagno, se devi star fermo, se prendi il cappuccino al banco, se invece lo prendi al tavolino. Cioè, siamo veramente arrivati alla pazzia per certi aspetti.
Infatti qualcuno ha tirato fuori il termine infodemia, però io che sono complottista, anche, giustamente, come mi hai definito tu, però in realtà...
Chi non lo è?
Però in realtà ho notato questo, che c'è sempre un modo di procedere abbastanza uniforme. Si arriva, si porta l'opinione pubblica alla saturazione su un determinato argomento, cioè si bombardano, no, le persone con una comunicazione ossessiva, l'abbiamo detto, unidirezionale, 24 ore su 24, tutta incentrata sulla paura, no? Poi in questo caso la paura della morte, quindi la paura più atavica, la paura per antonomasia. E dopo questo bombardamento, quando il vaso è colmo, è stracolmo, già trabocca, cominciano pian pianino qua e là ad emergere qualche verità. Ma a quel punto l'opinione pubblica non le recepisce più, perché è traboccante, è esausta, e quindi passano in cavalleria. Questo è un classico, non so se...
Ma allora, io credo che veramente, una volta ne parlavo con il dottor Fabio Franchi di questa cosa, di quante notizie, di quanti trattati che hanno a che fare, di quante informazioni scientifiche sono venute fuori con il discorso pandemico, una cifra spropositata di pubblicazioni che dice lui, diceva che a leggerle tutte non so quanti anni ci si possono mettere. Un'infodemia, sì, ma questo è ovvio, perché poi naturalmente il mainstream produce i suoi notiziari, dall'altra parte credo che comunque sia stata fatta un'opera capillare, in questo caso proprio di debunking da parte della rete, e quindi anche qui però le informazioni sono state tantissime e le più disparate. Quindi, sai, poi alla fine la gente si stanca anche, perché lì per lì sono tutti quanti incuriositi e vogliono capire e vogliono entrare dentro l'argomento e vogliono riuscire a farsi un'idea propria. Naturalmente parliamo sempre di quelli che hanno questo desiderio, che non sono comunque la maggioranza. Resta da capire, da ultimo, se effettivamente le notizie che vengono date, perché ogni tanto, come dicevi tu, vengono così buttate là, centellinate alcune cose, se queste notizie comunque possano realmente interessare quelli che sono agganciati al mainstream. Non è detto, anzi, forse qualcuno le potrà considerare anche un dietro front, no?
Certo. Facciamo vedere anche il tuo secondo libro, perché prima abbiamo appunto fatto vedere Il pensiero degli altri. Eccolo qua, Fabbrica della comunicazione, il linguaggio dei media, che è uscito proprio poche settimane fa. È una sorta di strumentario per chi non è addentro, ma anche per chi probabilmente ci lavora da tanto tempo, che riassume un po' tutta la questione legata alla comunicazione non verbale, alla comunicazione televisiva, radiofonica, a come funziona questo mondo, che è un mondo poi chiaramente estremamente affascinante. Io volevo chiederti un'ultima cosa prima di passare alle domande del pubblico. Questa controinformazione o libera informazione, che naturalmente è un polmone per chi non ne può più dell'informazione a senso unico mainstream, però non dobbiamo così beatificarla, non dobbiamo farne un'apologia fine a se stessa, ha anche dei difetti. Quali sono, secondo te, gli aspetti che si possono migliorare, che si possono perfezionare di questo mondo?
Ma il primo sicuramente è che quando ci si affaccia alla rete c'è un po' di tutto, e quindi bisognerebbe avere la consapevolezza di fare una scrematura di quelle che sono le notizie verificabili, certe, attendibili, perché ovviamente anche nella controinformazione c'è qualche fake news qua e là. Quindi non tener conto tanto di tutte quante quelle persone che parlano secondo un proprio sentire, ma se c'è una notizia questa dovrebbe essere documentata, appunto verificata. Tutto il resto sono opinioni, per carità, nessuna, niente da eccepire, però dovrebbero essere dichiarate come tali, quindi opinioni. L'altra criticità è probabilmente rappresentata dal fatto che c'è moltissimo personalismo e quindi ognuno cerca di tirare un po' l'acqua al suo mulino per riuscire ad avere più follower, essere maggiormente seguito. Io devo dire sono abbastanza fortunata perché ho trovato sempre delle persone estremamente collaborative con le quali mi interfaccio tuttora e mi piace questa cosa. Mi piace avvantaggiare gli altri, mi piace il fatto che gli altri abbiano successo anche attraverso il mio canale, perché sono persone che scelgo personalmente e quindi mi fido del loro apporto. Quindi se ci sono dei risultati propositivi, sicuramente anche io sono gratificata da questa cosa, mi fa piacere, perché poi si instaurano magari anche dei rapporti d'amicizia con queste certo. persone. Certo. Per quello che riguarda però in realtà tutto il resto, poi ognuno ha anche il suo obiettivo, il suo scopo per cui si trova all'interno della controinformazione o informazione libera, no? Ci sono coloro che vogliono dedicarsi alla politica, quelli che vogliono restare appunto così dei semplici comunicatori, però avere un loro bacino di utenza. Ci sono coloro che effettivamente, come dicevamo prima, no? Non hanno grosse possibilità economiche, per cui cercano di mantenere il più possibile i propri follower che possano garantire loro uno stipendio a fine mese. Ci sono diverse situazioni e diverse variabili da tenere presenti.
Certo, poi comunque tante persone che millantano di seguire la libera informazione spesso fanno copia e incolla, non verificano le fonti e contribuiscono capita, magari senza volerlo sì. anche poi a disinformazione.
Beh sì, allora, ma lo dicevamo prima, no Enrico? Cioè quindi sì. Quello che bisogna fare sempre, anche da fruitori semplici, è quello di verificare se una cosa, insomma, viene riportata da più persone, come viene trattata una cosa, cercare.
La verifica delle fonti, no?
Sì.
Qualche considerazione da casa. Allora, Claudio ci dice, ormai i mass media sono solo propaganda, l'ho scoperto anni fa, solo che oggi hanno addestrato tutti a obbedire e chi va in diretta si sente importante finché esegue. In effetti è così. Roberto, il problema dell'editoria italiana è che gli editori non sono editori puri, ma imprenditori che usano l'editoria per altri fini, non per fare vera informazione obiettiva e approfondita. Anche di questo abbiamo parlato. Chiaramente sì. Se c'è una logica superiore, anche l'editore risponde a quella logica.
Sì.
Vediamo, Valentina ci dice, il problema è che la maggior parte delle persone pensa che la cosiddetta controinformazione sia complottismo puro, fatto per destabilizzare gli equilibri, e in quanto tali non certo degni di essere sostenuti da donazioni affini. Sì, in effetti è così.
Beh, qui però ci riferiamo comunque a coloro che sostengono. Quando parlavamo del discorso della donazione, parliamo sempre di coloro che già vivono l'informazione del web, quindi non ritengono straordinario questo mondo, non lo ritengono nemmeno particolare, cioè ne fruiscono già da tempo.
Tanti però non hanno mai associato questi vocaboli alla guerra, anche in questo caso penso sia stato un subdolo modo per abituare la gente a certi concetti in modo da farli propri. La tecnica della rana bollita è sempre ben presente.
Eh già, sì.
Michele chiede, è possibile che ad oggi il vero ostacolo a un pensiero critico sia la massa, più che le lobby dell'editoria? Una massa anestetizzata ad hoc nei decenni, che non ha più interessi sul contenuto, ma ha solo bisogno di uno shock, quale che sia, un gol, un missile, un virus, un asteroide. Tutto va bene, basta che funzioni. Don't Look Up, un bellissimo film, sì, ha messo in luce questo, in modo molto evidente, queste dinamiche. Questa è una, sì, bella domanda, Beatrice.
Anche se... anche se Don't Look Up, adesso non vorrei spoilerare, però insomma ci si rende conto soltanto all'ultimo, no? Perché fino, sì, all'ultimo istante la massa è sempre stata, diciamo così, un po' a bersi quello che veniva detto. Ma io non ritengo tanto che ci sia una massa informe di gente stupida che semplicemente beve quello che è. Per quello che riguarda il nostro paese, in maniera particolare l'Italia, sono abbastanza critica nei confronti di alcuni, perché ritengo che molta gente invece abbia tutto il dovere di documentarsi, di essere responsabile di quello che sente, e semplicemente non lo fa, perché molto spesso, come facciamo noi italiani, no? Facciamo spallucce, ci accontentiamo di quello che ci viene proposto, quindi forse non ci facciamo nemmeno due domande se pensiamo che questa cosa non ci interessa, non ci intacca, non lede la nostra libertà di poter andare allo stadio la domenica o farci una pizza con gli amici. Per tutto il resto saranno problemi degli altri. Noi siamo anche fatti così, cioè dobbiamo, certo, riconoscere anche quelli che sono i nostri limiti. Quindi, certo, quando sento dire però perché noi non siamo comunque un popolo di risvegliati, in realtà credo che molta gente lo sia molto più di quello che crediamo.
Bella questa, mi piace, mi piace pensarlo. Comunque, insomma, l'idea...
Ma si accontenta,
massa...
ma sì, si accontenta.
Ma poi, insomma, Kissinger definiva la massa useful eaters, no? Oppure, non so, Bernays quando parlava di un gregge che va guidato. Non sono, sì, chiaramente questioni di ieri. Allora, Maria Paola, il fatto che ogni tanto la controinformazione abbia spazio, seppur minimo, in mezzo al mainstream, non è anche una strategia finalizzata a far sfiatare una pentola a pressione che sta per scoppiare? Quindi guidare il dissenso, ma... incanalarlo.
Allora, io credo che la controinformazione abbia avuto diversi modi per farsi sentire. Sta nelle piazze da tantissimi mesi, anche se poi durante il periodo invernale effettivamente c'è stata una flessione. Però per quello che mi riguarda, per esempio, ho presentato la manifestazione di Roma del 25 settembre dell'anno scorso in Piazza San Giovanni, dove c'erano oltre 100.000 persone. Quindi credo che le persone abbiano avuto in certi momenti veramente la voglia di farsi sentire. Il fatto di essere invitati o meno in televisione, non so per quale motivo ci sono andati gli altri, per quello che mi riguarda, ribadisco, credo di aver avuto proprio l'idea, la voglia di far sentire un'altra voce ad un pubblico abituato alla voce sola del mainstream. Quindi se, come dico, ci fossero state anche solo 10 persone che hanno avuto un minimo dubbio dopo la puntata, per esempio, di Floris, di cui stavi parlando tu prima, già è comunque un buon risultato. Io credo che moltissima gente invece, e questo sì, sono d'accordo con la persona che scriveva, molta gente si sia sfogata sui social e quindi siccome Facebook spesso, ma non solo, è diventato una sorta di sfogatoio dove lasciare le proprie frustrazioni, molti non si sono nemmeno dovuti alzare dal divano. Sono semplicemente andati su Facebook e hanno detto: questa cosa non mi sta bene, con tre punti esclamativi, finita finito il dissenso.
Ok, i 5 minuti di odio.
Sì, anche meno.
Va bene, allora, qualche riferimento in chiusura, naturalmente per chi volesse avere più informazioni su di te, volesse seguire quello che fai, le tue interviste, i tuoi libri, tutto quello che è il tuo lavoro. il tuo sito, naturalmente, beatricesilenzi.it, sì. Il progetto Fabbrica della Comunicazione, che sì. Naturalmente è legato a un canale YouTube di cui si parlava prima.
Sì.
Le interviste si trovano da ambo le parti, qualche volta solo sul sito, giusto, corretto?
Per qualche volta solo sul sito. Per sfuggire alla censura, sì, a volte sì, metto un trailer velocissimo su YouTube e poi in realtà tutti i contenuti sono, comunque sul sito ci sono tutti i contenuti, ugualmente su Telegram, sul canale Telegram.
Sul canale Telegram c'è un sito molto interessante che comunque fa parte della tua attività, che è questo, liberidaledipendenze.it. Ce sì. ne parli un attimo?
Sì, è un sito in cui si affrontano dipendenze di qualsiasi tipo, parlandone in maniera molto libera, aperta. C'è un taglio, diciamo così, vagamente psicologico, sociologico, e è anche in questo caso è informazione. Quindi sono cose fatte, diciamo, proprio per far conoscere il sistema della dipendenza e anche, se vogliamo, come uscirne, anche se non c'è un approccio medico, sanitario. Quindi se una persona magari si riconosce all'interno di una di queste dipendenze citate, saprà che dovrà rivolgersi a uno specialista.
Sì, tra l'altro una forma di dipendenza, direi, molto invalsa in questo momento è la dipendenza dalle cattive notizie. Sembra una roba che fa morire dal ridere, in no. effetti, però tante
siamo persone, abituati a farci del male, siamo un po' tutti siamo piccoli fantozzi, no? E quindi amiamo molto.
Sin da anni, naturalmente, quando il giornale pubblicava il titolo a 9 colonne, facente riferimento, non so, magari al fatto di cronaca nera, quello sì. impattava di più, però adesso sì. è proprio un andare a cercare patologicamente in alcuni casi la cattiva notizia, quasi appunto a generarne una dipendenza, è un aspetto preoccupante. Beh, fra i tanti.
Questi aspetti sono trattati molto nel giornalismo, anche proprio dallo stesso ordine dei giornalisti, quando insomma ci si ritrova, no? Nei corsi, per esempio, per appunto avere dei crediti deontologici professionali. Nasce tutto dalla TV del dolore. La TV del dolore ha cambiato profondamente anche la nostra vita, quello che siamo, no? Ricordiamo tutti quanti la vicenda di Alfredino Rampi, e tutto quanto quello che è stato fatto. Credo che questo modo di vedere la televisione abbia profondamente impattato su di noi e sia stata forse la chiave di volta risolutiva proprio per consentire ai mezzi di comunicazione di massa di entrare nella nostra emotività. Quindi quello che abbiamo vissuto con le Torri Gemelle, pur avendolo avuto a diverse ore e mila chilometri distante, però attraverso la televisione è entrato nelle case di tutti.
Sì, tra l'altro, per chiudere il cerchio di questa serata, riprendendo il discorso appunto riferito alla comunicazione, alle modalità comunicative nei primissimi mesi della pandemia, nel libro Il pensiero degli altri tu parli proprio di una riunione presso l'Ordine dei giornalisti, dove sostanzialmente avete discusso dell'opportunità di tenere un profilo basso rispetto alla, parlo proprio all'inizio, no? Nella primissima sì, fase, sì. A dare le notizie con un criterio naturalmente equilibrato, insomma non eccessivamente enfatico, e poi questo presupposto è stato totalmente stravolto. Anche qui, cosa è successo? Non si sa.
Beh, sai, poi il giornale, come dicevamo prima, vive di sensazionalismo e non è il solo. Quindi questo è un po', come dire, lo specchietto per le allodole per vendere. Quindi il titolone, come adesso magari capita anche sul web, per la chiappa click, lì invece è per vendere copie. Quindi sì, c'era stata fatta questa sorta di, come dire, raccomandazione che poi non è stata colta, ma a livello nazionale chiaramente non è stata colta.
Con buona pace appunto della deontologia, come si dice.
Sì, beh, assolutamente.
Bene, siamo in chiusura. Io ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito, che hanno partecipato e naturalmente dal cuore Beatrice Silenzi.
Grazie.
Io credo che sia stata una serata, come dire, è difficile, no, condensare in un'ora tante tematiche, però noi proviamo sempre a dare degli spunti. Poi una persona, se vuole, può approfondire, può ulteriormente conoscere. Grazie Beatrice.
Grazie a te Enrico e grazie a tutti quanti quelli che ci hanno seguito. Una buona serata.
Una buona serata a tutti. Alla prossima.